Astronauticast. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Questa sera, e anche questa sera in configurazione Gemini, ci sono io, Matto, che vi saluta da Padova, e da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, per il proseguimento del programma Gemini.
Esatto, siamo agli albori dell'astronautica. Oggi non ho mica detto la data, oggi è l'11 aprile 2024. E niente, cominciamo con una notizia che più o meno ci riporta agli albori dell'astronautica. Parliamo di Voyager e di una possibile soluzione, trovata la causa del problema. Che dici, Paolo?
Sì, c'è una buona notizia che riguarda Voyager 1, perché la NASA è riuscita a individuare il problema nelle comunicazioni radio tra la sonda Voyager 1 e le antenne che ricevono i segnali. Per la verità il collegamento radio non si è mai interrotto, ma da novembre i segnali che arrivavano dalla sonda Voyager erano incomprensibili, cioè non rispettavano il formato consueto che consentiva la decodifica dei dati ricevuti nella telemetria trasmessa dalla sonda. C'è stata una svolta cruciale circa un mese fa, quindi all'inizio di marzo del 2024, quando la sonda ha reagito correttamente a un comando inviato dalla NASA e ha restituito un segnale, che una serie di dati che inizialmente sembravano incomprensibili, ma poi si è capito che era un dump della memoria, come si dice in gergo informatico, cioè una trascrizione del contenuto, dei dati contenuti nella memoria di uno dei computer di bordo. E la lettura, l'esame del contenuto di questa memoria e il confronto tra lo stato attuale e quello che aveva alcuni mesi prima, quando funzionava correttamente, è stato l'indizio cruciale che ha guidato la NASA verso la comprensione del problema. Intanto diciamo che da novembre del 2023, quindi quando erano iniziati questi problemi, si era già individuata in prima approssimazione l'origine del problema, che era e che è attualmente in uno dei tre computer di bordo della sonda, quello che si chiama Flight Data System. È il computer che si occupa di ricevere le misure acquisite dagli strumenti scientifici della sonda e dai sensori di bordo, e il Flight Data System quindi si occupa di raccogliere queste misure, questi dati, e di impacchettarli, di assemblarli in pacchetti di dati che poi vengono trasmessi da un altro sottosistema della sonda, da altri sottosistemi della sonda, cioè il Telemetry Modulation Unit e il trasmettitore radio, cioè sono dei sottosistemi che si occupano di ricevere questi dati digitali nei pacchetti creati dal Flight Data System, e vengono trasformati in segnali analogici, cioè in segnali radio che poi tramite l'antenna della sonda vengono inviati a terra. L'origine era quella del Flight Data System, e l'esame del contenuto della memoria, del dump della memoria, come vi dicevo, ha consentito alla NASA in questi giorni, vi parliamo verso l'inizio di aprile del 2024, di capire l'origine del problema, cioè un chip della memoria del Flight Data System è in avaria, è difettoso, e ha corrotto, quindi ha danneggiato il contenuto della memoria, ha alterato i dati presenti in quella sezione della memoria del computer. Si tratta di un chip di 128 byte di memoria su un totale di 4K del totale della memoria di questo computer, quindi circa il 3% della memoria del Flight Data System è danneggiato e quindi inutilizzabile. Questa è la causa del problema, ma l'origine del problema non è nota, ma ha probabilmente due possibili cause. La prima è quella che questo chip di memoria sia stato colpito da una particella cosmica ad alta energia. Si trova la sonda Voyager 1 nell'ambiente interstellare, è uscito dal sistema solare, si trova quindi tra il Sole e le altre stelle, in una zona della Via Lattea in cui c'è un ambiente di radiazione particolarmente intenso. Quindi qualcuna di queste particelle o di radiazioni elettromagnetiche può aver colpito quel chip di memoria danneggiandolo. Oppure l'altra causa, altrettanto possibile, è semplicemente l'usura del componente. La sonda Voyager 1 è stata lanciata 46 anni fa e da 46 anni si trova nello spazio, quindi sottoposta a un ambiente di radiazione che può essere intenso a seconda delle zone del sistema solare in cui si è trovata in passato o dell'ambiente interstellare in cui si trova adesso. Una volta compreso il problema, allora, quale può essere la soluzione? La soluzione sarà probabilmente una patch software, cioè la NASA scriverà un nuovo programma, un nuovo software per questo computer della sonda, che cercherà di evitare di utilizzare quella sezione di memoria danneggiata, riducendo leggermente la quantità di memoria utilizzabile, quindi riducendola di un 3%, ed evitando quegli indirizzi di utilizzare quelle celle di memoria che si trovano nella zona del chip danneggiato. Questa operazione comunque richiederà ancora diverse settimane o diversi mesi, ma ne vale assolutamente la pena, perché anche se Voyager 1 è una sonda estremamente vecchia in termini assoluti, diventa sempre più preziosa a mano che il tempo passa, sempre più preziosa dal punto di vista scientifico. Allora ricordiamo che Voyager 1 è stato lanciato nel 1977, ha visitato il pianeta Giove nel 1979, proseguendo poi per Saturno, che ha raggiunto nel 1980. In questi due incontri planetari la sonda ha raccolto immagini e dati preziosissimi. Finita la missione su Saturno, è proseguito il lavoro scientifico della sonda, continuando a fare misure sia nel sistema solare, poi quando ne è uscita, fino appunto a pochi mesi fa, quando si è presentato questo problema. E dove si trova ora Voyager 1 è il luogo più lontano dove è arrivata un oggetto costruito dall'umanità. Quindi attualmente Voyager 1 è l'oggetto più lontano mai lanciato dall'umanità. Si trova a circa 24 miliardi di chilometri dal Sole, che corrisponde a circa 4 volte la distanza di Plutone. È una distanza talmente grande che un segnale radio, quindi delle onde elettromagnetiche, impiegano circa 22 ore e mezzo per raggiungere la sonda se vengono inviati dalla Terra. Quindi ipotizziamo che venga inviato un segnale radio dalla Terra. Il segnale radio impiega 22 ore e mezzo circa e raggiunge la sonda. Per ricevere la risposta bisogna aspettare altre 22 ore e mezzo. Quindi in totale dall'invio di un comando bisogna aspettare circa 2 giorni completi quasi 2 giorni completi per ricevere la risposta, perché la sonda si trova in quella zona lontana, ormai fuori dal sistema solare e completamente nello spazio interstellare. E il valore della sonda, il fatto che sia un oggetto preziosissimo dal punto di vista scientifico, è proprio questo, cioè per arrivare fino a quelle zone e raccogliere dati unici, assolutamente unici, proprio sull'ambiente di radiazione, serve oltre mezzo secolo, perché non solo i 46 anni di viaggio una volta lanciata la sonda, ma anche gli anni che ha richiesto la pianificazione, la costruzione, il lancio, la gestione di questa sonda, fino ad arrivare al momento in cui si trova in questa zona di spazio e raccoglie questi dati assolutamente unici. Quindi dobbiamo ancora avere pazienza, aspettare che la NASA crei questa patch software, crei questo aggiornamento software da inviare a 4 volte la distanza di Plutone, ma del resto la sonda Voyager, che è arrivata così lontano e i cui tempi per raggiungerla tramite i segnali radio sono così lunghi, ci ha abituato a questi ritmi molto tranquilli, in cui non succede niente per settimane o mesi, quindi bisogna avere pazienza e aspettare l'evoluzione dell'attività di recupero della sonda, ma avremo modo di parlarne.
Grazie mille Paolo della news, degli aggiornamenti, e mi sono dimenticato di avvisare tutti di condividere il link della diretta, o comunque se volete interagire con noi siamo in diretta su Facebook, su YouTube, su Twitch, diretta appunto dalle 9:30, e mentre se ci ascoltate in podcast ci trovate in differita, lì l'interazione è un pelettino più difficile, in diretta però appunto condividete e fateci pure delle domande. E volevo solamente mettere in evidenza il commento di Marco, che diceva che la soluzione sarà far tornare verso la Terra le Voyager, e per chi magari dirà ma come tornare verso Terra, si tratta di un articolo che avevamo pubblicato noi come redazione di Astronauti News per il 1° di aprile, e ci eravamo un po' divertiti a vedere la reazione delle persone a questa notizia un po' sensazionale e lasciare un po' di frivolezza su queste due sonde magnifiche che da ormai 50 anni viaggiano nel nostro sistema solare.
E c'era anche questo commento di Mauro che dice: arriverà un giorno in cui sarà troppo lontana per non poter più comunicare. Nel senso che è possibile che il segnale radio diventi talmente debole da non essere più ricevibile o comprensibile a causa della grande distanza. Ma ormai Voyager 1 è agli sgoccioli, perché dispone di un generatore di energia elettrica, di un generatore nucleare di energia elettrica, che ormai sta raggiungendo il limite della vita utile, produce sempre meno energia, e si calcola che tra un paio d'anni forse potrebbe diminuire la produzione di energia al di sotto della soglia critica per il funzionamento della sonda. Quindi è probabile che i contatti con Voyager 1 si perdano per la mancanza di energia elettrica sufficiente, più che per la distanza che rende troppo deboli i segnali radio.
Grazie mille ancora Paolo. Quindi parliamo di Voyager, adesso cambiamo completamente argomento e andiamo ad una cosa: se Voyager viene dal passato, adesso andiamo verso il futuro e andiamo a parlare degli aggiornamenti rilasciati da Elon Musk in persona a Starbase riguardo Starship, i Raptor, la nuova versione di Starship, la nuova versione dei Raptor, che appunto SpaceX e Musk vogliono cominciare a sviluppare nei prossimi anni. È stato, potete trovare nelle note dell'episodio, È una conferenza che dura circa 40 minuti. Si tratta di un aggiornamento rilasciato da Elon Musk in persona, appunto, che ci dà delle notizie, sui piani futuri. Allora, dobbiamo innanzitutto mettere tutto nel contesto di Elon Musk e della sua visione a lungo termine, di Starship, della colonizzazione di Marte, perché sappiamo che Elon Musk ha fondato SpaceX per andare a colonizzare Marte, quindi quello è il suo obiettivo. E il modo per raggiungere questa cosa qua è attraverso Starship. Starship, che è la sua astronave super pesante in sviluppo a Boca Chica, nella base di Starbase. E niente, quindi cosa ci ha detto sostanzialmente Musk? Musk ci ha detto che vuole ad arrivare a colonizzare Marte il prima possibile, perché vuole raggiungere una autosufficienza il prima possibile, in modo tale che la nostra civiltà possa anche sopravvivere al di fuori della Terra. E per farlo, appunto, vuole utilizzare Starship, e non una decina di Starship, non un centinaio di Starship, ma migliaia di Starship, da lanciare virtualmente ogni 26 mesi. Sappiamo che la finestra, utile per il lancio tra, la Terra e Marte è ogni 26 mesi circa. Nell'idea di Musk partiranno ogni giorno decine e decine di Starship dalla Terra. L'obiettivo è farle partire da Cape Canaveral, dove attualmente non ci sono, non ci sono piattaforme di lancio costruite complete di Starship, ma ce ne sono. E per appunto poi arrivare in orbita, e una volta in orbita le nostre Starship verranno rifornite da delle Starship tanker, cioè da delle Starship che sono in versione diciamo serbatoio,
Rifornimento.
che saranno in orbita per... Scusa
Versione di
Paolo?
rifornimento, dicevo.
Versione di riferimento, sì, scusatemi se c'è qualche problema di banda, ma purtroppo questa sera questo passa per
E
il
tra l'altro,
convento.
ecco, tu per solidarietà con Voyager 1, con i problemi di comunicazione radio di Voyager 1, hai problemi di comunicazione web. E infatti
Sì,
in questo momento ti vedo congelato nell'immagine, ma sei tornato a...
scusatemi veramente, non saprei.
Allora, fai una cosa intanto, prova a disattivare la webcam per risparmiare banda e continua a
Sì.
parlarci in audio così.
Scusatemi, spero di resistere un po' di più. Dicevo, ci saranno centinaia di Starship che voleranno ogni giorno verso Marte, e saranno rifornite in orbita da delle Starship Tanker, che quindi sono delle versioni specializzate per trasferire il propellente in orbita da una Starship ad un'altra, e che quindi potranno fornire il carburante necessario alle Starship per raggiungere Marte, atterrare e poi quindi cominciare a colonizzare Marte. La colonizzazione di Marte, secondo Musk, richiederà all'incirca 1 milione di persone sopra il pianeta, per appunto per dare quella autosufficienza e autosostenibilità necessaria ad uno sviluppo della colonia. Però appunto sarà necessario lanciare un quantitativo enorme di materiale, e questo sarà fatto con Starship, non con l'attuale versione di Starship, ma con una versione Starship 3, che nell'idea di Musk sarà molto più alta. La potete vedere per chi ci sta seguendo in diretta nelle foto dell'articolo di Astronaut News. Una Starship molto più grande, che potrà avere più di 200 tonnellate di carico utile in orbita, raggiungerà i 150 metri di altezza, quindi sarà probabilmente il razzo più alto al mondo, e genererà il doppio della spinta che attualmente la Starship in versione 1, diciamo quella per il volo 3, è stata sviluppata. Per la versione 2, che è lo step intermedio che ci sarà tra l'attuale versione di Starship e la versione finale Ci sarà un leggero aumento dell'altezza e quindi avremo una Starship leggermente più grande, ma che sarà in grado di fornire più del 30% di potenza al decollo. Il payload, quindi la capacità di carico, sarà superiore alle 100 tonnellate, sempre tutto questo nelle condizioni di completa riutilizzabilità. Quindi Musk ha questo pallino di fornire e sviluppare un razzo completamente riutilizzabile per i suoi scopi di colonizzazione di Marte, ma anche poi di fornire servizi come per esempio il rilascio degli star. Sono relative solo al razzo, composto dal booster e dalla ship, ma anche da... ma anche sui motori, i motori Raptor, che sono attualmente alla versione 2. Il primo motore è il motore Raptor 1, quello sviluppato per i primissimi voli. L'attuale modello è il Raptor 2, attualmente in produzione di massa e quindi in una quantità molto prodotto in quantità industriali. E se volete, purtroppo la banda non me lo permette, ma potete andare su X e trovate il video di un appena rilasciato di un motore Raptor in slow motion che viene spento, ed è una cosa veramente veramente bella. E la versione 3 del motore Raptor, per chi ci sta guardando appunto in diretta, è completamente molto più semplice e completamente ridisegnata rispetto alla versione 1 e alla versione 2. Sembra quindi una versione più semplice dell'estetica, del design, ma porta tantissime difficoltà dal punto di vista ingegneristico, perché tutti i sistemi di, per esempio, di raffreddamento che sono presenti su Raptor 1 e Raptor 2, che sono dotati di uno scudo termico, sono incorporati all'interno di tubature e non più di uno scudo termico vero e proprio. E quindi la futura sarà molto più grande e molto più potente. Si vociferava anche che sarebbe aumentato il numero di motori sulla ship stessa, quindi il secondo stadio di Starship, ma Musk ha solamente accennato qualcosa. Un fattore veramente importante e chiave, quantomeno nell'ottica di SpaceX e di Starship, sarà, o quantomeno è nelle intenzioni, il prezzo veramente competitivo del lancio. Ship 3.0 in orbita al costo di $15 al chilogrammo. Ovviamente con Starship lanciare non si lanceranno solamente 15 kg, ma quantitativi ben maggiori. Ma appunto una Starship a pieno carico dovrebbe costare intorno ai $3 milioni. E quindi portare il costo complessivo di un chilogrammo in orbita a $15 milioni. Che non ha soltanto il pallino di Mars, ma anche un contratto con NASA per quanto riguarda fornito. Ha dato un brevissimo aggiornamento su per quanto riguarda la Moonship, quella che è noi informalmente di Starship. Si tratta di una versione senza scudo termico, in quanto non farà il rientro atmosferico, quindi è una versione dedicata completamente all'ambiente lunare e farà solamente la spola tra la superficie del nostro satellite e le eventuali Starship tanker che sono presenti in orbita per rifornimenti vari, per tutto quello che sarà poi magari delle operazioni di manutenzione. Però appunto non tornerà a terra, quindi non sarà dotata di scudo termico, avrà delle gambe rialzate e maggiorate per garantire maggior stabilità, dato che comunque sulla Luna non c'è atmosfera e quindi le superfici di, per esempio, le alette che abbiamo visto in maniera spettacolare durante il volo di rientro di IFT-3, quindi del volo terzo volo di Starship, con tutto il plasma che viaggiava vicino, non saranno presenti su questa versione, perché appunto non essendoci atmosfera sulla Luna non sarà necessario averla. E nei piani quindi di Musk c'è lo sviluppo proprio di una base lunare chiamata Moonbase Alpha, dovrebbe essere quindi una sorta di colonia sulla superficie della Luna. E ovviamente Musk ha una timeline molto 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 ottimistica. Sappiamo che molti appassionati hanno sviluppato il cosiddetto Elon Time, l'Elon Calendar, un calendario annunciato che il cosiddetto orbital refueling, quindi la capacità di rifornire le Starship in orbita, verrà testata già nel 2025, quindi parliamo dell'anno prossimo, e che addirittura ha detto che c'è una probabilità tra l'80 e il 90% di riuscire a raccogliere e catturare con i due bracci di Mechazilla, che a questo punto supponiamo abbia ufficialmente questo nome, perché era un nome dato solo dagli appassionati, catturare prima il booster, quantomeno quest'anno, e nel futuro immediato poi cercare di catturare anche la ship. Per la cattura del booster si cercherà con il prossimo volo di simulare un atterraggio nell'oceano, simulando appunto la presenza di una torre verticale, quindi si cercherà di far arrivare il booster con la velocità, l'inclinazione e soprattutto tutto che sia tutto l'assetto del booster entro la fine con IFT 5, quindi con il prossimo volo suborbitale, si cercherà di portare sulla Terra il booster e di catturarlo. Per la ship invece si aspetterà un po' di più, in quanto le velocità e le energie in gioco saranno molto diverse, sono molto, molto diverse rispetto a quelle di un booster, e sappiamo che SpaceX ha già dimostrato la manovra di belly qua, e Musk ha detto che ci serviranno due atterraggi o quantomeno due splashdown controllati della stessa configurazione di Starship, di ship, diciamo, quindi da parte superiore dello stadio, per provare un tentativo di atterraggio sulla Terra, di cattura sulla Terra. Appunto, le velocità e le energie in gioco sono diverse e non si vogliono avere detriti sul suolo americano, sul suolo messicano, e con tutte le conseguenti e giustamente lungaggini burocratiche che si verrebbero a creare. In merito alla burocrazia, e ho quindi praticamente concluso, l'FAA ha Musk che aveva detto che il lancio si sarebbe fatto entro maggio, o meglio, l'FAA allo Space Symposium ha detto che è possibile che ci sarà un lancio entro maggio, ma devono essere completate tutte le procedure relative all'investigazione del volo 3, quindi i problemi avuti con il booster, i problemi avuti con la ship, e richiedere una modifica alla licenza, perché c'è scritto su Twitter e come riportato da alcuni giornalisti che avevano parlato direttamente con dei membri dell'FAA, quindi la Federal Aviation Administration, che SpaceX vorrebbe fare qualcosa di diverso. Non hanno specificato cosa, però ci sono delle modifiche da fare alla licenza di lancio. E quindi niente, ecco, ci sarà un bel futuro per quanto riguarda SpaceX, per quanto riguarda Boca Chica, e in futuro probabilmente anche Cape Canaveral, perché a Cape è in programma di installare due torri di cattura, le due Mechazilla, per poi portare effettivamente i lanci operativi che verranno. No. Potete ascoltare il talk, lo trovate linkato sicuramente nell'articolo che avete visto scorrere se ci guardavate in diretta, e è il primo link della prima frase, lo trovate su YouTube, lo trovate su X, è un talk di 40 minuti abbastanza scarso, quindi vediamo cosa ci lascerà SpaceX nei prossimi mesi e basta, attendiamo. Quindi, con la speranza che si sia sentito tutto, quindi Paolo, dammi un cenno se più o meno si è capito quello che dicevo.
Non proprio tutto, diciamo che una certa percentuale è andata persa negli spazi interstellari, però il senso era sicuramente chiaro.
Mi scuso purtroppo, ma non so cosa succede.
The show must go on, soprattutto la missione interstellare, la missione Gemini, molto più modestamente deve continuare.
Esatto, the show must go on. Esattamente. E continuiamo con il momento dei ringraziamenti che rivolgiamo a voi tutti. Ci date il supporto necessario a continuare, ci date la passione, ci mandate tante domande, ci mandate tanti spunti di riflessione. E sul forum è nata tutta una discussione in merito a Starlink e al profit o alle perdite economiche che ha questo servizio sviluppato da SpaceX. E quindi niente, tutte queste interazioni ci aiutano a andare avanti e niente, ringraziamo voi, ringraziamo chi ci fa delle donazioni settimanali, ringraziamo perché, come sapete, potete sostenerci attraverso il sito isa.it/sostienici. Se ci inviate una donazione dell'importo di 10 euro vi invieremo la nostra tessera del 2024, che quest'anno porta Orion. Se invece non volete sostenerci economicamente, ma volete comunque diffondere il verbo di Astronauticast e dell'astronautica, ci trovate su X come @astronauticast, ci trovate su Mastodon come @astronauticast@social.isa.it. E qualcuno mi chiedeva di fare una donazione per comprare una connessione migliore a me, purtroppo questa sera, come ribadisco, non è delle migliori.
Non ti preoccupare che ti spediamo un terminale Starlink.
Ecco, vi ringraziamo, ci trovate ogni giovedì alle 21:30 in diretta da qui su YouTube, Facebook e Twitch. Adesso, se la connessione me lo permette, è stato il momento più atteso, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
All'inizio degli anni 60 l'America era nel pieno delle battaglie per i diritti civili, contro la segregazione e la discriminazione razziale nei confronti degli afroamericani. E proprio in quegli anni un giovane afroamericano, Edward Dwight, nonostante le difficoltà dovute a queste discriminazioni e segregazioni, era riuscito a raggiungere il suo sogno da bambino di volare e di diventare un pilota. Era riuscito ad arruolarsi nella US Air Force, cioè l'aeronautica militare degli Stati Uniti, e a diventare un pilota militare come sognava di fare da bambino. E nel 1961 il presidente John Kennedy, nel pieno appunto di queste battaglie, decise di dare l'opportunità a un afroamericano di volare nello spazio e fece contattare il responsabile della prestigiosa scuola per piloti sperimentatori, che era l'Aerospace Research Pilot School, la scuola per piloti sperimentatori che era diretta in quel periodo da Chuck Yeager, il leggendario pilota collaudatore che aveva superato per primo il muro del suono. A Chuck Yeager venne chiesto di selezionare uno dei suoi allievi per fargli completare il corso che gli avrebbe dato la possibilità in seguito di poter essere selezionato dalla NASA per diventare un astronauta. E proprio Ed Dwight ebbe la possibilità di essere ammesso a questa scuola di piloti collaudatori per un futuro di possibile astronauta che lo attendeva. Dwight riuscì a completare il corso, ma verso la metà degli anni 60 le cose cambiarono, non soltanto con la morte di John Kennedy, ma con il perdurare di queste discriminazioni razziali, perché, come disse anche in seguito, fu costretto a lasciare questa carriera di pilota collaudatore, quindi di ritornare al servizio dell'aeronautica militare, proprio per questa pressione, questa barriera che aveva e che non poteva proseguire non soltanto per diventare eventualmente per essere selezionato dalla NASA, ma poi per proseguire la sua carriera di pilota collaudatore. Quindi nel 1964 lasciò l'aeronautica militare e proseguì una serie di attività, svolse una serie di attività imprenditoriali in cui ebbe anche un certo successo commerciale. E poi si dedicò anche a un'altra sua antica passione, l'arte. Diventò Dwight uno scultore apprezzato, e attività artistica che svolse poi per diversi anni. Questo sogno di volare nello spazio sembrava ormai completamente dimenticato, ma recentemente, in queste settimane, vi parlo. L'8 aprile del 2024 c'è stato uno sviluppo imprevedibile. Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, ha annunciato di aver invitato Ed Dwight nell'equipaggio del prossimo volo del suo veicolo suborbitale New Shepard per la missione New Shepard 25, dandogli quindi l'opportunità di raggiungere lo spazio in un volo suborbitale che si svolgerà entro il 2024. Non è stata ancora annunciata la data di questo volo, ma è previsto per la fine di quest'anno, quindi la fine del 2024. Ed Dwight sarà quindi un passeggero prestigioso fra i sei membri dell'equipaggio di questa missione NS-25, e Jeff Bezos non è nuovo a questo tipo di iniziative, perché nel 2021 aveva dato la possibilità, con un altro di questi voli suborbitali, di volare nello spazio a Wally Funk, una delle 13 donne che erano state sottoposte a un programma di esami medici come quello dei loro colleghi uomini, che però erano stati selezionati nel programma Mercury. Le 13 donne di questo programma di studio medico non avevano mai avuto in quegli anni e successivamente la possibilità di volare nello spazio, e Jeff Bezos l'ha offerta a Wally Funk nel 2021. Jeff Bezos non solo non è nuovo a queste iniziative, ma è un grande appassionato di storia dell'esplorazione spaziale. Una sua spedizione nell'oceano diversi anni fa aveva consentito il recupero di due motori del primo stadio del razzo Saturno V, che nel 1969 aveva lanciato la missione Apollo 11. Quindi questa missione, questa opportunità di volo nello spazio che Dwight avrà nel 2024, forse potrà dare un senso di chiusura e completezza a una storia che era rimasta aperta per molti, molti anni. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, dovrei essere tornato pure io. Speriamo di resistere quantomeno fino alla fine della puntata. Allora, siamo arrivati alla, grosso modo, fine pure della nostra puntata. E prima però di arrivare al nostro recap settimanale, so che Paolo ha una.
Sì, se ti riferisci ai link della settimana, ti riferivi a quello, sì, lo possiamo mostrare. L'8 aprile del 2024 c'è stata un'eclissi totale di sole visibili in alcune zone del Nord America. I nostri eroi, Veronica e Ricky l'hanno vista molto bene. Ci racconteranno con comodo tra qualche settimana la loro esperienza in questa e in altre attività che stanno facendo. Ma per il momento vi propongo un video, che è un time-lapse di immagini riprese da un satellite geostazionario GOES 16, che è un satellite di osservazione della Terra, un satellite meteorologico che ha ripreso lo spostamento dell'ombra della Luna sulla superficie terrestre nel corso di questa eclissi. È una ripresa molto suggestiva che mostra l'intero disco della Terra con il terminatore che si sposta e poi nel corso di questo video si vede anche lo spostamento di questa zona ovale scura che rappresenta che è l'ombra della Luna durante l'eclissi. Quindi è molto, molto suggestivo vederlo dallo spazio, che è una prospettiva diversa dalla solita a cui è abituato chi la osserva dalla superficie terrestre. Non ti sento, Matteo, se stai parlando.
Oh, scusatemi, ero mutato. Ho trovato un video per chi ci sta guardando in streaming, lo vede? Che è la vista dell'eclissi da uno dei satelliti Starlink lanciati, non so se appena lanciati o se comunque già in orbita, in orbita bassa terrestre. Quello che vedete, quel pallino nero, è l'ombra della Luna e niente, è un punto di vista molto particolare, un po' come quello di Goes che ci ha fatto vedere Paolo in questo pochi secondi fa. Quindi siamo giunti, visto che non ci sono altri link della settimana, al nostro recappino, finalmente. Recappino che è piuttosto fast, se non per una news su il programma Polaris che vi do fra 2 secondi. Allora, settimana scorsa ci sono stati 7 lanci, tutti orbitali, tutti di successo. A far da padrone è stato il Falcon 9 con 1, 2, 3, 4, 5 lanci. Quindi su 7 5 sono stati di SpaceX. E questo si va ad aggiungere per chi poi si volesse ascoltare la conferenza di Elon Musk, la predominanza che ha SpaceX nel portare massa in orbita, è uno dei parametri preferiti da Musk per far vedere quanto sia un buon lanciatore Falcon 9, ma ci sono tanti altri parametri come per esempio il numero di lanci, però SpaceX dovrebbe rappresentare intorno al 92-93% di tutta la massa in orbita lanciata ogni anno, la Cina dovrebbe costituire circa il 5-6%, il restante è tutto il resto del mondo. A farvi capire quanto i lanci Starlink, ma anche non Starlink, siano importanti. A questo proposito, quindi ce ne sono stati 3 di Starlink, il gruppo 647, il gruppo 81, il gruppo 648. Se andate sul forum, su ogni pagina di questi Starlink, potete vedere che c'è praticamente una serie di record enorme, come per esempio turnaround tra i pad, atterraggi sulle chiatte, numero di lanci un tot di numero di lanci in un tot numero di giorni. Il nostro buon Lupin, ci tiene costantemente aggiornati su queste interessanti statistiche. C'è stato, per chi si ricorda, per chi si ricorda la settimana scorsa che c'era stato lo Scrub, l'ultimo volo di un Delta 4, il Delta 4 Heavy con il lancio di un satellite militare NRL 70. Tutto si è svolto senza problemi e se andate sul profilo YouTube, sul canale YouTube di ULA, United Launch Alliance, trovate un bel video di tributo a questo ultimo lancio e anche in generale alla classe Delta, che adesso farà spazio a Vulcan e a tutte le sue varianti. C'è stato finalmente il debutto del vettore Angara, o Angara, non so mai l'accento, che è partito dal cosmodromo di Vostochny, un volo di test che da quanto si evince è andato senza problemi. C'è stato anche il primo volo della missione Bandwagon, quindi di quelle missioni, serie di missioni lanciate ad un'inclinazione media di SpaceX, che sono la versione all'inclinazione media delle missioni Transporter, che vengono lanciate invece in orbita eliosincrona. E un'altra missione di un Falcon 9 per la Space Force statunitense, quindi con USSF 62. E non c'è stato altro da segnalare in merito ai lanci. C'è stato un award, quindi un'assegnazione di un contratto da parte del Ministero della Difesa ad Electron per un lancio a fine 2025 di un satellite militare. Molto interessante, perché Electron sappiamo che è un razzo di classe piccola, e vedere satelliti così piccoli, comunque di massa ridotta, venire lanciati da Electron è una cosa molto interessante. E appunto vi dicevo di questi aggiornamenti super veloci, perché si tratta veramente di un tweet da parte di Jared Isaacman, quindi il capitano di Inspiration 4, la missione, quella totalmente civile, finanziata dallo stesso Isaacman, che è volata a settembre del 2021, ormai quasi 3 anni fa, che non si è accontentato di volare in quattro su una Dragon e fare un po' di giri intorno alla Terra, ma ha deciso di finanziare un programma in cui lui parteciperà sicuramente, a bordo innanzitutto prima di una Dragon e poi di una Starship, e con una Dragon che effettuerà anche la sua prima EVA. EVA che viene venduta come prima EVA commerciale, nel senso che non saranno astronauti professionisti, e poi anche qua se volete venite sul forum e discutiamo di cosa è un astronauta professionista o cosa è un astronauta e cosa no. E sapevamo che il lancio è a breve. Isaacman ci dice che dovrebbe essere entro quest'estate, e a breve ci sarà il reveal, quindi verranno presentate le tute che verranno utilizzate per l'attività extraveicolare. L'attività extraveicolare che sarà sullo stile, per rimanere un po' sul titolo della puntata che avevamo dato anche la settimana scorsa, in stile Gemini, con la depressurizzazione completa di tutta la capsula, quindi due persone, da quello che si è capito, usciranno, due persone rimarranno all'interno, ma tutte saranno formalmente nell'ambiente spaziale, solo che due saranno al di fuori della Dragon. Il tweet lo trovate sul profilo di Isaacman abbastanza recentemente, e dice che appunto a breve ci sarà il reveal delle tute e i test della Dragon, della Dragon e della crew, delle tute, delle vie della crew, a breve, in circa 2 settimane. Quindi poi ci saranno 6 mesi di sei settimane di simulazione, la quarantena e poi il lancio. Quindi questa missione a breve, ipotizzo, mi sbilancio un po' verso agosto, potremo vederla partire. Da parte mia del recapino della settimana non c'è altro. Quello che invece adesso andiamo a vedere è quello che succederà la settimana prossima con la nostra Astronautic Agenda. Astronautic Agenda che mi metto anch'io qua sotto, e cominciamo con... un secondo, allora oggi è l'11 aprile, quindi siamo a posto. Abbiamo domani la Yuri's Night, che è una serie di eventi che vengono promossi in tutto il mondo per ricordare quello che fu il primo lancio di Yuri Gagarin il 12 aprile del 1959, se non sbaglio. Paolo
sbagli perché è il 61.
Ecco, vabbè, 59 forse c'era qualcos'altro, ma va bene. Abbiamo dopodomani, 13 aprile, il lancio di un altro Falcon 9 con un gruppo di Starlink, il gruppo 649. Andiamo poi al 15 aprile, che quindi è lunedì, con il lancio di un Lunga Marcia 2D alle 6:10 dallo Jiuquan Satellite Launch Center. Il carico utile viene definito come sconosciuto, quindi probabilmente verrà aggiornato a ridosso del lancio, come per tutti i lanci cinesi. E poi niente, ci troviamo noi, sperando che la connessione funzioni e che non ci siano problemi di interferenze con le Voyager, il 18 aprile 2024 alle 21:30. Vi ricordo quindi che ci potete trovare su Mastodon all'account @astronauticast@social.isa.it. Ci trovate anche su forumastronautico.it, il nostro forum in cui scriviamo H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, quest'anno 366 perché è bisestile, di tutto e di più, di aggiornamenti, missioni, considerazioni, quindi la lettura è gratuita, non serve una registrazione, se invece volete contribuire basta che vi registriate gratuitamente. Il nostro portale di notizie, quello da cui abbiamo preso le notizie e che io non ho ringraziato il peraltro presidente, il POTA Marco Zambianchi, che ha scritto l'articolo su Starship che è stato pubblicato oggi, lo trovate su Astronauti News, mentre ci trovate anche su X con chiocciola Astronauticast. Quindi per me è tutto, da Padova vi saluta un laggante Matteo, per tutti Matto, e da Milano,
dopo una missione non nominale, decisamente non nominale, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che siamo su Mastodon con l'account chiocciola social.isa.it.
E per questo è tutto, a giovedì prossimo, ad Astra!